Siamo nella Settimana Santa e, come la tradizione veramente secolare, oggi la Chiesa ci fa leggere un brano molto commovente, che è il brano della momento in cui Gesù viene tradito da Giuda. E sappiamo che il movente di questo tradimento sul Vangelo è molto chiaro, è proprio esplicito, no? Cioè Giuda tradisce Gesù Cristo per denaro, ma noi sembriamo non essere convinti di questa cosa, tanto è vero che sono fiorite tantissime interpretazioni sul perché Giuda abbia tradito Gesù Cristo. E di fatto, non so, se dovessi dire la mia, direi che non lo so dire, insomma, non, anche a me sembra che semplicemente tradire per 30 denari o perché è avaro mi sembra veramente un motivo esiguo, no? E comunque, di fatto il Vangelo ci dice questo, e oggi ci racconta come però Gesù tenga a proteggere l'intimità di Giuda, perché dice il Vangelo: dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di, chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Gesù la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì ed era notte. Ora, effettivamente, se noi leggiamo gli altri Vangeli, vediamo che Gesù sembra che questo dialogo, che tutti sappiano, no? Che Giuda è il traditore. In realtà, se ci fermiamo un attimo a pensarlo, ci rendiamo conto che non può essere, non potrebbe essere così. Voi immaginatevi San Pietro nell'orto degli ulivi, sguaina la spada e taglia l'orecchio di una delle guardie. Figuratevi cosa avrebbe fatto se avesse saputo che uno dei presenti stava per tradire Gesù, no? E quindi in realtà da quello è proprio scritto esplicitamente che nessuno si rende conto che Giuda è il traditore, tranne Giovanni Evangelista, Perché Gesù appunto gli dice: quello a cui sto per dare il boccone, ma questo gesto chiaramente per noi sarebbe stranissimo, no? Immaginatevi che la direttrice dà il boccone a una persona, oppure il padre, la madre di famiglia, ma invece faceva parte del rito della cena pasquale che il capofamiglia, quindi in questo caso Gesù, desse lui il boccone a ciascuno dei commensali, quindi semplicemente è come se dicesse il prossimo a cui tocca è lui. Però questo non lo dice ad alta voce a tutti, ma lo dice soltanto a Giovanni che sta con la testa sul petto del Signore. E questo fatto, il fatto che Giovanni sia con la testa sul petto del Signore, è qualcosa di molto importante detto da Giovanni, perché Giovanni nel prologo dipinge il Verbo come colui che sta nel seno del Padre. Quindi, cosa ci sta dicendo Giovanni? Giovanni ci sta dicendo che il discepolo prediletto sta sul seno, sul petto, sul seno di Gesù, del Maestro, come Gesù, come il Verbo, sta nel seno del Padre. Cioè, cosa ci sta dicendo lo Spirito Santo? Ci sta dicendo che per conoscere, cioè che l'intimità della persona è sacra e l'unica possibilità che noi abbiamo di conoscere l'intimità delle persone è quello della sacralità, quindi potrei dire quello della confessione, quello della direzione spirituale, quello ma quello dell'intimità dell'amore, direi. Voi avete visto, sicuramente avrete letto, in questi giorni avete guardato, avete visto queste vicende collegate con, scusate, quello che doveva essere un momento bello per la Chiesa, e cioè il fatto che Papa Benedetto dichiarasse pubblicamente una cosa ovvia, cioè la continuità del pontificato di Papa Francesco con il suo, per fare tacere i fondamentalisti cattolici, quelli che io chiamo cattolically correct. Invece questo momento che doveva essere così bello si è, per una buccia di banana, diciamo così, si è trasformato in un momento di grande dolore per il Papa, no? Non so se avete letto l'omelia che ha fatto il Papa domenica per la Domenica delle Palme, e il Papa fa notare una cosa molto interessante, cioè fa notare che quelli che urlano crocifiggilo, nei prossimi giorni lo vedremo, no? Sono persone manovrate da intrighi di palazzo. Sono persone manovrate da intrighi di palazzo. È così, no? Voi pensate che ieri abbiamo festeggiato, giorno abbiamo festeggiato Domenica delle Palme, quindi abbiamo che la folla celebra, festeggia Gesù Cristo, quella stessa folla nel giro di pochi giorni urla crocifiggilo. Perché? Perché i farisei, sostanzialmente i farisei, montano un intrigo, attraverso un intrigo di palazzo, montano il caso contro Gesù Cristo, no? Ecco, allora, in questo momento della Settimana Santa, la Chiesa, ecco, ci mette davanti quest'altra cosa, cioè il contrario dell'intrigo. Se Gesù avesse detto, ipoteticamente, ai discepoli, chi mi tradisce è Giuda, cosa sarebbe successo? Vabbè, appunto, Pietro avrebbe fatto la sua guerra, no? Però sicuramente sarebbe scoppiata una guerra degli uni contro gli altri, cioè di tutti contro Giuda, perlomeno, no? Poi non so, Non credo che qualcuno fosse d'accordo con Giuda, sicuramente no. Ecco, però ci sarebbe stato un gioco di fazioni. E Gesù questo non lo vuole. Quindi io credo che in questo momento è molto importante, cioè la Chiesa, non perché noi siamo noi che siamo qui adesso, ma è la Chiesa lo chiede a tutta, cioè lo Spirito Santo lo chiede a tutta la Chiesa in questo momento con questo Vangelo, no? Ci dice, guardate, oggi, essendo nella settimana santa, guardiamo questo aspetto. Guardiamo l'aspetto degli intrighi. E invece opponiamo agli intrighi la giovinezza dell'amore. Perché sempre domenica il Papa, nella stessa omelia, che vi consiglio di andare a rileggere se non l'avete letta, con l'occasione del sinodo, diciamo, della giornata mondiale della gioventù, parla dei giovani, no? E parla di come i giovani non devono sottostare a questi intrighi di palazzo, devono dire la verità. Quando l'anno scorso, ormai più o meno esattamente un anno fa, feci il mio viaggio in Terra Santa con mio fratello, mia sorella, insomma così via, la guida ci disse una cosa per me, anzi per tutti noi, sorprendente. Ci disse che secondo lui Giovanni, che noi chiamiamo Giovanni adolescente, in realtà non era, cioè l'adolescenza per loro non è quella che è per noi l'adolescenza, per l'adolescenza è più o meno, diciamo così, dai 13, 14 ai 18 anni, no? Più o meno. Ecco, invece per loro, siccome la maggiore età era i 12 anni, l'adolescenza era prima. E quindi quello che per noi è un bambino. Ecco, secondo lui Giovanni era, dice, secondo lui era impensabile che una persona adulta stesse con la testa sul petto di un altro adulto. E quindi secondo lui Giovanni appunto era giovanissimo, tipo meno di 12 anni, insomma. Vabbè, io non so se questa cosa è vera, colpisce nella fantasia, no? Però vedete, i conti tornano, cioè che cosa? Ho detto, la verità sul cuore delle persone può essere detto soltanto nell'atmosfera del sacro. Qual è l'atmosfera del sacro? L'atmosfera del sacro è quello del cuore di Gesù, ma il cuore di Gesù è il cuore dei bambini. È il cuore dei bambini. Cioè, per questo Gesù dice, lasciate che i bambini vengano a me. Il cuore di Gesù è il cuore dei bambini. Perché il cuore di Cristo è un cuore da bambino, il cuore di Cristo, il cuore di Dio è un cuore da bambino. Per questo il reato della pedofilia, il delitto, il peccato della pedofilia è così orrendo, no? Perché è corrompere un bambino, i bambini. Allora, noi oggi, giorno della Settimana Santa, la Chiesa ci dice, ma il tuo cuore è un cuore da bambino? Io devo dire che per certe cose, sinceramente, mi sento proprio un bambino, cioè io non so se è un dono o un vizio. Sapete che io non riesco a capire i doppi sensi, no? Molte volte, infatti mi arrabbio a volte perché le allusioni a me danno tantissimo fastidio, perché, non perché, ma perché non le capisco, e quindi non, cioè, per me vale soltanto il linguaggio diretto, per cui quando succede che qualcuno pensa che io dica le cose o faccia delle cose con una seconda intenzione, questa cosa mi fa arrabbiare, mi sconcerto, mi fa arrabbiare molto, perché non so come reagire, no? Però non voglio dire con questo di avere io il cuore di bambino, questo però è un tratto sicuramente, no? Nel caso della lettera, quello che è successo, semplicemente questo monsignore voleva far conoscere al mondo che Papa Benedetto aveva scritto che il suo pontificato era in perfetta continuità con quello di Papa Francesco, ovviamente. E quindi, se vogliamo, ingenuamente ha fatto questa operazione. però adesso a me non interessa difendere, cioè non è questo il punto. Il punto è se tra di noi abbiamo questo. Io penso che la risposta sarà che un po' ce l'abbiamo, un po' non ce l'abbiamo. Un po' anche noi cadiamo nella tentazione dell'intrigo, nella tentazione del creare fazioni, nella tentazione, non dico noi che siamo qui, ma tutti noi lo facciamo, dell'essere un po' gli uni contro gli altri, che in fin dei conti è una posizione di potere, no? È difendere la propria posizione. E io so una cosa che tu non sai, io utilizzo delle cose, tu sai, io so delle cose e le utilizzo, che tu non le sai. Veramente a volte ci vorrebbe così poco, no? Ci vorrebbe così poco anche su questa faccenda. Scusate se ci ritorno, ma è stato sicuramente molto doloroso, se leggete questa omelia del Papa ve ne rendete conto, per lui. Ci vorrebbe così poco, avendo buona volontà, ci si mette attorno a un tavolo, dice allora cosa è successo, è così, cos'ha. E invece è avvenuto che proprio dei cattolici siano andati contro altri cattolici. Questa è l'ultima, detto in due parole, è questa la faccenda, no? Ecco, questa cosa noi non è che possiamo dire no, noi questa cosa non ci succederà mai. Non è vero, questa cosa a noi succede e succede, cioè, nel senso che se non ci stiamo attenti ci succede, cioè la cosa, perché siccome noi abbiamo il peccato originale, ce l'abbiamo, e quindi anche noi tendiamo a difendere le nostre posizioni di potere. Perché il potere è così interessante? Una persona potrebbe dire no, a me il potere non interessa, perché ma io non voglio mica diventare Presidente del Consiglio, no? Visto che adesso stiamo, bisogna decidere Presidente del Consiglio. No, ma la questione del potere non è Presidente del Consiglio, la questione del potere riguarda l'amore, cioè il vero movente del potere è la paura di non essere amati. È il fatto che io, se sono amato, sono amato. Ma siccome temo di non essere amato, attraverso il potere divento importante per qualcuno. Faccio in modo che qualcuno guardi a me in maniera, come persona importante. Sapete, io dico sempre che amare è dire è importante per me che tu esisti, e il potere è invece è importante che tu esisti per me. Cioè dietro, io l'ho notato spesso, dietro la ricerca di potere, sto parlando soprattutto di questo potere piccolo, il potere piccolo quotidiano, quindi non di quello che vuole fare il Presidente del Consiglio, ma di quello che vuole essere al centro dell'attenzione, nelle piccole cose della vita quotidiana, nei racconti, nell'osteria, tanto noi non ci riguarda l'osteria, voglio dire nel piccolo gruppo proprio, no? E questo è essere centro dell'attenzione. Noi maschi, per noi maschi si va, non so per voi femmine come succede, ma per noi maschi è divertente perché facciamo a gara a raccontare di essere amici di persone importanti. Quindi io racconto di aver conosciuto Tizio, Caio, importanti, intelligenti, ricche magari, no? Che vanno bene a scuola, ecco. cose così. E ovviamente lo rivestiamo dal punto di vista dell'apostolato, no? Quindi diciamo, non, ecco, preghiamo perché questo mio amico così importante si avvicini, no? Ecco, ma cose del genere, semplicemente per essere importanti, per essere diversi dagli altri. Sapete che, ecco, nell'ultima, cioè nella settimana santa, noi possiamo stare, Giovanni cosa ci dice? Che bisogna stare nella settimana santa lavandosi i piedi gli uni gli altri, no? Noi faremo, alcuni di noi faranno questa bellissima attività al Cara, giovedì e venerdì prossimo, quindi non so come sarà questa cerimonia, ma sarà sicuramente, cioè non so esattamente, ma insomma sarà certamente molto commovente. Voi sapete che non tutti i Vangeli raccontano della lavanda dei piedi, però per esempio San Luca, che lo racconta, non racconta la lavanda dei piedi, racconta, ecco, mette nell'ultima cena una cosa che in altri Vangeli avviene non nell'ultima cena, che è proprio questo, cioè la discussione degli apostoli su chi fosse tra loro il più importante. Chissà se è venuta, forse è venuta tante volte questa discussione, pure nell'ultima cena, non so, non si sa spiegare, ma comunque nell'ultima cena, dico, allora abbiamo letto il traditore svelato, no? Oggi nel Vangelo di San Giovanni il traditore svelato. San Luca, il momento dopo, allora, per San Giovanni è la lavanda dei piedi, per San Luca è questo. Sorse anche una discussione, chi di loro poteva essere considerato il più grande. Egli disse, i re delle nazioni le governano, vedete, no? E coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Allora, qui c'è un problema di traduzione, in realtà, perché piccolo vuol dire anche più giovane, ed è proprio il discorso che vi ho appena fatto, la cosa che ho appena detto, cioè che devono governare i bambini, che devono governare i bambini. Questa cosa che ho appena detto non è una cosa immaginaria, è proprio così. Pensate che nella regola di San Benedetto, che è la regola che ha fatto l'Europa, la civiltà occidentale, San Benedetto dice questo, dice che quando sono delle cose molto importanti, l'abate deve chiamare tutti, quelli del monastero, tutti i monaci, perché anche i più giovani, dice, perché il più giovane a volte dà delle soluzioni che i più grandi non hanno. Il più giovane, il più piccolo. Adesso qui non è che voglio rivoluzionare il modo di governare, ma quello che voglio dire è allora, Gesù, allora, l'intimità, non dobbiamo fare fazioni, non dobbiamo avere giudizi gli uni contro gli altri. E dobbiamo tenere riservate le cose che conosciamo di coscienza delle persone, perché la coscienza delle persone è sacra, e la può conoscere soltanto il cuore di Dio, che è il cuore di un bambino. Ecco, quindi che è il cuore di un bambino. Non so se è vero che Giovanni avesse 8 anni, 9 anni, 10 anni, a me sembra impossibile. Secondo questa guida era così, comunque adesso al di là del... è un'idea che ritorna. San Luca dice che Gesù lo ha detto. San Luca dice che Gesù nell'ultima cena dice dovete essere come bambini. Chi governa deve essere un bambino. Voi che sapete le teorie sul tradimento di Giuda sono invece che Giuda tradisce perché lui vuole... anche nel film che c'è adesso nel Versailles, questa è Maria Maddalena, Giuda tradisce perché nella sua intenzione, lui quello che vuole è che Gesù si accordi con i farisei, cioè Giuda, secondo molte teorie, non voleva che, cioè, la consegna è obbligare Gesù a parlare con i farisei, ma non perché i farisei lo uccidessero, ma perché i farisei, vedendo personalmente quanto grande era Gesù, decidessero di salvarlo. Vabbè, queste sono teorie, no? Però questo è un ragionamento complicato, non è un ragionamento da bambino. Cerchiamo di essere bambini. Io me lo riprometto in questa orazione: Gesù, io mi voglio fidare di te, voglio fidarmi del cuore di bambino che hai messo nel mio petto, e voglio aiutare le persone ad essere bambini.